al Salmo capitolo 4. Salmo capitolo 4. Preghiamo un attimo e poi iniziamo subito con versetto 1. Padre Celeste, ti ringrazio per questa opportunità che abbiamo stamani di aprire la tua parola e vedere quello che tu vuoi comunicare a noi. Io prego che stamani il messaggio sarà chiaro e che ci sarà utile a farci avvicinare a te e farci accostare più a te. Io prego l'aiuto del tuo Spirito Santo nel mio cuore mentre predico, per dire giusto quello che va detto, niente più e niente meno. E chiedo l'opera del tuo Spirito Santo in chi ode questa parola stamani, per far capire e per far mettere in pratica le cose che impariamo qui stamani. Io prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Salmo capitolo 4, iniziamo con versetto 1, praticamente versetto 1 e versetto 2 saranno giusto un piccolo inizio, perché il tema che voglio prendere viene da versetto 3. Quando grido, rispondimi, o Dio, della mia giustizia. E questa è una preghiera di Davide, che lui desidera che quando prega Dio gli ascolta. Ovviamente vedremo dopo la fede che Dio, che Davide ha in questa preghiera. La preghiera è una sorta di meraviglia per me, in quanto è impossibile che noi apriamo le bocche a dire cose che Dio non sa. È impossibile, quando noi esprimiamo la volontà di Dio con le nostre bocche, non è che noi dicendo una certa cosa Dio dice, Dio dorme, e poi sentendo, udendo la nostra voce in preghiera si sveglia e dice: ah, Davide vuole che io lo ascolto, ok, va bene, lo ascolto. Dio già ascoltava a Davide, ma Davide dice: quando grido, rispondami, Signore. E Dio già risponderà, Dio comunicherà. Però la meraviglia della preghiera è questo, che è il nostro modo per comunicare a Dio. Noi dobbiamo comunicare, per avere un rapporto con un altro si deve comunicare. Dio deve comunicare a noi e noi dobbiamo comunicare a Dio. È impossibile che noi diciamo qualcosa a Dio del quale non è consapevole. È impossibile esprimere un desiderio verso Dio, che cade sempre nella sua volontà, che lui non già farà. Noi dovremmo pregare, scritto nella preghiera modello del Nuovo Testamento, provvede per noi il nostro pane quotidiano. Questa è una cosa che Dio farà per noi, l'ha sempre fatto. Sono 6.000 anni di storia che Dio mantiene noi, la sua creazione, che Dio ci mantiene. Anche alla gente che non apre mai la bocca a dire provvede per noi il nostro pane quotidiano, Dio comunque lo fa. Perché dovremmo pregare provvedeci il nostro pane quotidiano? O come mai Davide qui dice: Dio, quando grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia? Perché questo mostra che la nostra fede è in Dio per quanto riguarda noi, i nostri bisogni. Io ho un desiderio nel mio cuore che Dio mi ascolta, e quando io dico Dio ascoltami, vuol dire che io ho fede, fiducia in Dio che lui mi ascolterà. Quando io dico Dio provvedi per me il mio pane quotidiano, mostra che la mia fiducia è in lui. Io sto vivendo verso di lui e ogni cosa che mi serve nella vita lo aspetto da lui. Questo è più per me che per Dio. Dio non ha bisogno che sente dalla mia bocca provvedi per me il mio pane quotidiano. Dio già lo sta facendo e lo farà sempre per me. Però quando io lo dico, ricordo a me stesso che la mia fiducia è in Lui per quello che mi serve nella vita. E Davide qui, dopo, lui confermerà che il Signore lo ascolta quando lui prega. Rispondimi, o Dio della mia giustizia. Dio della mia giustizia qui ci fa capire che la giustizia in sé esiste soltanto in Dio. Al fuori di Dio giustizia non esiste. Se qualcuno vuole vivere nella giustizia, deve vivere in Dio. Al fuori di Dio giustizia non c'è. Dio è la giustizia. E se tu vuoi vivere nella giustizia, tu devi vivere la tua vita in Dio. Non c'è una giustizia di questo mondo e una giustizia di Dio. No, giustizia è unica. Se il mondo dice di avere una certa giustizia da parte della giustizia di Dio, è una giustizia falsa. Non è una giustizia questo, non è la giustizia. La giustizia appartiene a Dio, e se tu vuoi vivere nella giustizia e fare il giusto, tu devi vivere in Dio. Lo troverai solo in Dio, la giustizia. Quando ero nell'avversità, tu mi hai soccorso. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Fino a quando, o figli dei uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? C'erano dei uomini, Davide era circondato da certe persone che volevano il male per lui, e soprattutto perché lui era stato scelto proprio da Dio. Se pensi un attimo di Saulo, il re Saulo vedeva il bene in Davide, e il re Saulo l'aveva scelto anche per aiutarlo nel palazzo, per suonare la musica, per calmarlo. Ha visto la forza di Davide che aveva, però ad un certo punto lo odiava perché ha visto che era stato scelto anche da Dio per prendere il suo posto, e lui, pieno di gelosia, di invidia e gelosia, odiava Davide. E altre persone anche avrebbero tolto la vita proprio da Davide, avrebbero tolto la gloria che Dio aveva voluto per Davide. E lui dice qui: fino a quando, figli dei uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? Quando tu cerchi di vivere una vita per Dio, una vita che ovviamente rende chiaro alla gente intorno a te che tu sei stato scelto da Dio, che tu sei magari anche un pochino speciale davanti agli occhi di Dio, c'è la gente che cercherà di toglierti questa gloria. Ti chiameranno, ti accuseranno di essere una persona piena di orgoglio. Io conosco delle persone che hanno fatto nelle loro vite delle cose difficili, hanno dovuto scegliere strade diverse per separarsi dal mondo e separarsi più a Dio, cioè certe cose che facevano che hanno smesso di fare, certe cose che magari certi film che guardavano a televisione, che in famiglia guardavano, cose che non erano tante, diciamo, cose che credenti dovrebbero guardare in televisione. Quando hanno detto: io queste cose non le guardo più perché non penso che sia una cosa piaciuta da Dio che io guardo cose del mondo, la famiglia di quella persona ha detto: ah, tu sei orgoglioso, tu pensi di essere meglio di noi, tu fai queste scelte perché tu pensi di essere più spirituale di noi. Guarda, queste cose succedono quando nella tua vita cristiana tu fai delle scelte per separarti dal mondo e separarti più a Dio. Tu avrai dei amici, membri della tua famiglia, colleghi al lavoro, tante persone che ti accuseranno di essere orgoglioso, di pensare di essere meglio di loro. Questo non è il concetto. Questo non è il concetto della separazione dal mondo. Noi ci separiamo dal mondo perché noi vogliamo essere separati a Dio, verso Dio, e non puoi fare tutte e due. Io non posso coinvolgermi nel peccato per accontentare il mio amico. Se il mio amico dice: dai, non fa nulla, convolgiti nel peccato insieme a me. Io a volte, anche se non voglio fare quella cosa, giusto per accontentare il mio amico, sono tentato a fare certe cose. Mentre quando io dico no, io queste cose non le faccio, c'è il rischio che il mio amico mi dice: ma tu chi sei? Sei meglio di me? Sei pieno di orgoglio che tu non fai queste cose che faccio io? C'è questo rischio. Davide era un uomo separato a Dio, scelto da Dio, e c'erano delle persone che lo odiavano, e lui qui dice: fino a quando, o figli dei uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? È una gloria essere separato a Dio, e noi non dovremmo tornare nel mondo per fare un piacere a nessuno, non a noi stessi e non ai nostri amici o membri delle nostre famiglie, per essere separati a Dio. Fino a quando amerete le vanità, la vanità, andrete dietro alla menzogna? Selah, ecco, questa parola Selah conclude un pochino il certo discorso, ma è tutto per aprire un altro. E lui riconosce che le cose del mondo sono cose vane e sono tante menzogne, e noi, per separarci dalla vanità e per separarci dalla menzogna, dobbiamo separarci a Dio. Ma c'è quella bella promessa nella Bibbia, secondo Corinzi capitolo 14, penso, non so, i numeri non mi tornano tanto bene ora, ma c'è un capitolo in o primo secondo Corinzi, e forse capitolo 14, dove abbiamo quel grande passo che ci dice che dobbiamo separarci dal mondo, che non c'è comunione fra il buio e la luce, che non dovremmo metterci sotto un giogo con un non credente, e non c'è comunione fra Satana e Dio, e non possiamo fare di tutte e due. E poi c'è quel bel versetto che dice: separatevene dal mondo e io vi accoglierò. Guarda, come noi ci separiamo dal mondo, come noi lasciamo la vanità, come noi lasciamo la menzogna, come noi lasciamo i piaceri che ha questo mondo da offrire, Dio ci accoglie. E questa è la bellezza di separarci dal mondo, che come noi lasciamo indietro tutto quello che ci sembra bella, buona, piacevole, c'è Dio lì che ci accoglie con le braccia aperte. È meglio di quello? Non ci può essere. E poi arriviamo al versetto 3. E pensate un pochino di questo concetto che dice Davide qui: or sappiate che l'Eterno si è appartato uno che è santo. Il Signore Dio si è appartato uno che è santo. Vuol dire che quando una persona fa questa scelta nella vita di vivere nella giustizia di Dio, di vivere una vita santa, separato dal mondo e separato a Dio, il lavoro, l'opera di separare, di far separare quella persona, lo fa Dio. Qui il verbo appartare è un'azione che Dio fa, e lo fa con questo si è appartato. Noi sappiamo che Dio, questa opera di farci separare dal mondo e metterci da parte, da una parte speciale, l'ha fatto lui, e l'ha fatto per se stesso, per il suo favore. Un credente in Dio che desidera vivere una vita diversa, all'aiuto di Dio, che Dio prende l'impegno di portarci via dal mondo e metterci in un posto speciale. Appartato, si è appartato un uomo santo, vuol dire che Dio ci prende e ci mette da parte. Non c'è mai stato una persona che non desidera essere speciale. Noi tutti vogliamo essere speciale, noi tutti vogliamo essere unico, noi tutti vogliamo essere amati, noi tutti vogliamo essere voluti. E tutto questo lo troveremo in Dio. Se tu vuoi essere speciale, Dio ti considera una persona speciale. Se tu hai scelto di vivere una vita santa davanti a Dio, tu sei speciale ai suoi occhi, tu sei amato da Dio e lui ti prende nelle sue mani e ti apparta, ti mette da una parte e lo fa per conto suo. Tu sei dedicato a Dio e Dio si è dedicato a te per fare cose favorevoli per te. È un posto speciale. L'Eterno si è appartato uno che è santo. L'Eterno mi esaudirà quando griderò a Lui. Versetto 1, Davide prega una preghiera e chiede a Dio di ascoltarlo e di risponderlo quando prega. E poi lui in versetto 3 già conferma la sua fede in Dio, che lui lo farà. Io ho pregato Dio, ascoltami, però io so che Dio mi sta ascoltando. Voglio dirvi che quando tu hai fatto questa scelta nella tua vita di separarti da un certo modo di vivere per vivere una vita più santa ed essere appartato da Dio per conto suo, per il suo favore, Dio a quel punto ti ascolta. Dio è fedele a noi. Tu non puoi aprire la tua bocca in preghiera a Dio e dopo Dio deve dire: puoi ripetere per favore? Io lo devo dire. Spesso ho detto stamani a mio figlio di ogni cosa che mi dice di ripeterlo due volte, perché magari la prima volta non l'ho sentito, o magari la prima volta lo sento male, sento solo la metà del discorso, o una parola sembra un altro. Io ho detto proprio: ripetimi sempre due volte quello che vuoi dire a me, perché se no c'è possibilità per un errore. Dio non è così. A Dio tu puoi parlare a voce basso, anche nel tuo cuore, puoi parlare a Dio, ti sente, ti ascolta e ti risponde. Questa è la fiducia che abbiamo quando apriamo la bocca in preghiera. L'Eterno mi esaudirà quando griderò a Lui. Ora, i prossimi versetti descrivono un pochino l'atteggiamento di una persona che è stato appartato da Dio. Dio ci ha preso, noi abbiamo fatto una scelta di vivere per Lui, come è scritto in Romani capitolo 2, di essere un sacrificio vivente per Lui, per Dio. E Dio, a base di questo desiderio nostro di essere santi, di vivere una vita giusta e santo davanti a Lui, Lui ci prende nelle sue mani e ci mette da parte in un luogo speciale, in un ruolo speciale, uno scelto da Dio. Voglio ora descrivere un pochino questo ambiente, com'è, dove siamo stati appartati da Dio, e il nostro atteggiamento come dovrebbe essere, e le nostre azioni come devono essere come gente appartato da Dio. Versetto 4, la prima parola dice: adiratevi. Questo adiratevi vuol dire che davanti a Dio noi abbiamo un grande rispetto, un grande timore per Dio, che noi abbiamo sempre in questo posto appartato da Dio, abbiamo Dio sempre davanti a noi e abbiamo un rispetto enorme per Dio, abbiamo un timore enorme per Dio. Siamo persone che apriamo la Bibbia a leggerlo e diciamo: ah, Dio l'ha detto, io lo farò. Dio l'ha detto, io lo devo credere. Non siamo più la gente che apre la Bibbia e diciamo: ah, sì, va bene, Dio l'ha detto, però non sono tanto d'accordo. Avete mai fatto così? Hai mai aperto la Bibbia? Hai visto una cosa col quale non sei d'accordo e tu dici: ah, va bene, Dio lo dice così, però io lo vedo diverso. C'è la gente che fa così, che vede la parola di Dio, vede una cosa che Dio richiede da parte nostra e noi diciamo: ma io lo vedo diverso, ma io penso diverso, io non lo vedo così, non sono tanto d'accordo. Come puoi non essere d'accordo con Dio? Quando noi siamo stati appartati da Dio, vuol dire che noi stiamo davanti a Lui e quando Lui dice che è così, noi diciamo: sì, è così. E quando Dio dice non è così, noi diciamo: ah, non è così. Siamo adirati davanti a Dio con grande timore, grande rispetto, e per noi è importante solo quello che dice Dio. Il mondo può dire un sacco di cose intorno a noi e se non corrisponde con la Bibbia noi non siamo d'accordo. Se tu guardi tanto la televisione, tu vedrai e sentirai un sacco di cose che non sono d'accordo con quello che è scritto nella Bibbia. Se tu vai al bar e ascolti i tuoi amici al bar le cose che dicono, tu vedrai e sentirai un sacco di cose che non sono d'accordo con la Bibbia. E noi non dovremmo avere un grande rispetto per le bugie, per le menzogne, per le filosofie di questo mondo che non vanno bene secondo la Bibbia. Adirati davanti a Dio vuol dire che io sono per quello che dice Dio. Se Dio mi dice di farlo, io lo farò. Se Dio mi dice di non farlo, non lo farò. Io sto parlando del nostro comportamento come persone che sono state appartate da Dio, appartati ad essere i suoi servi, appartati perché siamo persone che hanno scelto di vivere una certa vita e Dio ci ha messo da parte per vivere questa vita e noi ora abbiamo un comportamento diverso. E poi insieme praticamente a questo adiratevi c'è la frase e non peccate, non peccate. Questa è la grande sfida della vita cristiana, di avere quel timore, quel rispetto con Dio, che quando siamo poi affrontati col peccato, con la possibilità di fare un peccato, non ci torna, ci fa schifo il peccato, perché noi abbiamo un rispetto così grande per Dio, un timore così grande per Dio che il peccato non ci torna, non desideriamo peccare. C'era una volta nella vita quando il peccato ti faceva anche comodo, quando il peccato non ti faceva schifo, ma ora il peccato dovrebbe essere una cosa che ti gira lo stomaco, il peccato dovrebbe essere una cosa che ti fa schifo. Che tu vedi una cosa contrario a Dio e tu dici ma questa cosa non lo desidero, non vuol dire che sempre avremo il successo a non peccare, perché comunque sia noi siamo in questa carne e questa carne è debole e fino alla morte noi avremo sempre questa sfida a fare la volontà di Dio e non fare il peccato, e a volte perderemo una battaglia ogni tanto, ma il desiderio del credente che è stato appartato da Dio dovrebbe essere quanto possibile di evitare il peccato, di levare ogni peccato quanto possibile dalla vita e non vivere nel peccato. Chi è stato appartato da Dio? Io sono qui da un'altra parte, c'è tutto il mondo qui e Dio invece mi ha preso nella sua mano e mi ha messo da parte in un altro luogo dove sono stato messo da parte, appartato da lui, e lì in quel luogo non si dovrebbe peccare, non si dovrebbe vivere nel peccato. Adiratevi e non peccate. Continuiamo con versetto 4: sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio, meditate. Questa ci dà l'idea al letto. Al letto potrebbe essere la mattina quando ci svegliamo, potrebbe essere la notte quando andiamo a letto, comprende sicuramente tutto il tempo da quando andiamo a letto finché non ci svegliamo, e per chi magari in pensione, per chi è piccolo, per chi non lavora troppo, anche a mezzogiorno si potrebbe trovare a letto, alle 3, alle 4 del pomeriggio magari si potrebbe trovare a letto a qualsiasi punto del giorno. Io ho una figlia piccola che deve dormire, dopo pranzo lei deve dormire, se non ha il padre accanto a lei a dargli una mano, lei non dorme, quindi per forza io devo sdraiarmi lì accanto a lei per farla dormire, e ogni tanto anche io dormo un pochino. Comunque sia, quando ci troviamo a letto, noi dovremmo avere la mente, il cuore rivolto a Dio. Quando siamo a letto, dovremmo meditare su Dio. Noi dovremmo avere la mente aperta per sentire comunicazione da Dio. Noi dovremmo avere il cuore pronto ad ascoltare Dio quando siamo sdraiati a non fare nulla. Sai che mi è successo proprio poco nella vita, forse 3 o 4 volte, che non riesco a dormire, proprio poco. Io dormo molto bene, molto veloce, entro 5 minuti la testa tocca il cuscino e io sono fuori. Però ho trovato che se mi sveglio all'improvviso, non riesco a dormire, io inizio a pregare, sai che posso dormire parecchio meglio se inizio a pregare quando sono a letto. Dio vuole che in ogni momento della tua vita tu hai la mente e il cuore rivolto a Lui. Meditare vuol dire che praticamente io sono rivolto a Dio nei miei pensieri e sto pensando a quello che ho letto nella Bibbia, sto pensando, sto ascoltando per comunicazione da Dio che Lui mi tocca nel cuore con una certa cosa. Meditare ogni momento del giorno e soprattutto quando sei lì a letto, c'è fra di noi stamane qualcuno che avrebbe un problema, che si sdraia, si mette la testa sul cuscino e inizia a pensare a tutti i problemi che hai avuto il giorno e tutti i problemi che devi affrontare la mattina dopo, e tu stai lì quando dovresti riposarti e invece di riposarti sei in ansia a letto. Potete immaginare essere in ansia a letto? C'è la gente che a letto vive in ansia. Il letto è un posto di calmo, il letto è un posto di riposo. Il letto invece, per tante persone che non hanno imparato a meditare sulle cose di Dio a letto, il letto diventa un posto di ansia. Io ho conosciuto una volta una persona che aveva questo problema, mi ha detto che odiava l'orario di andare a letto e lo rimandava sempre, andava a letto tardi perché odiava andare a letto, perché siccome andava a letto si sdraiava lì e veniva in mente ogni problema della vita, ogni cosa che è andato male nel passato e ogni problema che avrebbe dovuto affrontare in futuro, e la mente girava, 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 girava e non trovava pace, non trovava riposo a letto. Ma sai che questo piccolo consiglio qui di meditare quando sei a letto su Dio, sul vostro letto meditate 8 ore al giorno, anche per alcune persone meno, per alcune persone più o meno 8 ore a letto, un terzo della vita passiamo a letto, sarebbe un buon posto per meditare sulle cose di Dio, così almeno un terzo della tua vita lo passi in meditazione con Dio. Quando sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio. Questo meditare e stare in silenzio sono due cose che vanno un pochino insieme, perché queste persone che hanno quel problema di stare a letto e la mente inizia a girare, girare, girare sulle cose che sono sempre andate male e le cose che avrà da affrontare, sono persone che nella mente e nel cuore non sono in silenzio. Per meditare, prima tu devi rendere silenzioso il tuo cuore, tu devi rendere un pochino silenzioso il tuo cervello, devi nel tuo cervello e nel tuo cuore stare un pochino zitto per poi meditare e stare in silenzio. Davanti a Dio si sta in silenzio, se non è per esprimere una preghiera che Dio ci ha detto: pregate a me, gettate su di me ogni vostra sollecitudine. Dio ci ha comandato a parlare a Lui di queste cose, ma il problema di parlare troppo è quando iniziamo, invece di esprimere queste cose in preghiera a Dio, noi ci lamentiamo a Dio. C'è una differenza fra il lamentarsi verso Dio e pregare verso Dio. È un conto se io, diciamo, che mi manca cibo nella vita, è un conto se io dico: ma Dio, mi manca il cibo. È un altro conto se io dico: Dio, mi manca il cibo, mi puoi provvedere per favore il mio pane quotidiano, e mi inginocchio spesso dicendo la stessa cosa in due modi diversi. Uno è una preghiera voluto da Dio, desiderato da Dio, l'altro sarebbe considerato una lamentazione. Il nostro atteggiamento verso Dio dovrebbe essere in silenzio. Io vengo davanti a Dio nella sua presenza e non sto lì a pensare nel mio modo tanto, non sto lì a chiacchierare, ad essere di fare grande rumore davanti a Dio. State in silenzio, dobbiamo silenziare la filosofia del mondo. Noi passiamo tutto il giorno a leggere cose del mondo, a vedere cose del mondo, ascoltare cose del mondo. Noi siamo nel mondo. Come apri un giornale, tu vedi cose del mondo. Come accendi la televisione, tu vedi cose del mondo. Come tu ascolti i tuoi colleghi a lavoro, tu stai ascoltando il mondo. Come tu lasci i tuoi figli alla scuola e senti parlare e altri genitori le cose che dicono, tu stai ascoltando discorsi del mondo. E noi ad un certo punto dobbiamo spegnere tutte queste voci. Dobbiamo essere in silenzio, dobbiamo silenziare le voci del mondo e meditare sulle cose di Dio. Noi dobbiamo essere capaci nel nostro cuore, nella nostra mente, chiudere tutte queste cose male che sentiamo ogni giorno e stare in silenzio e meditare sulle cose di Dio. Sto parlando di persone che, scegliendo di vivere una vita giusta davanti a Dio, una vita santa davanti a Dio, Dio le ha messo e gli ha appartato per conto suo per vivere una vita diversa e speciale, e in quel luogo si deve adirare davanti a Dio, si deve evitare il peccato, si deve meditare a letto, cioè mattina, notte, pomeriggio. Dobbiamo stare in silenzio, dobbiamo silenziare ogni voce del mondo. Versetto 5, la Bibbia dice offrite sacrifici di giustizia. Quello che Dio richiede in sacrificio da noi, è vero che vivere per Dio richiede un certo sacrificio. Non è mai detto nella Bibbia, da nessuna parte, che vivere la vita, quello che Dio vuole per noi, è una cosa facile. Anzi, è una cosa abbastanza difficile e richiede sacrificio, ma noi quando vediamo sacrificio, noi tendiamo a pensare all'offerta. Ho fatto un grande sacrificio per Dio, ho lasciato soldi per la Chiesa, o fare tante grandi opere per Dio. Ma sapete qual è il sacrificio che Dio richiede da noi? Non è un elenco di cose da fare, ma invece è la giustizia. La giustizia praticamente è la mancanza di peccato. La vita giusta praticamente non è tanto un elenco di cose buone, di buone opere che facciamo, quanto è una mancanza di ingiustizia. Un'altra volta, la santità nelle nostre vite. Dio vuole da te che tu vivi una vita privo di peccato, una vita di giustizia, sacrificio di giustizia. È difficile, non è facile negare la carne, non è facile dire no ai miei desideri. Questo è un sacrificio da un certo punto, ma è quello che Dio richiede da me. Dio richiede che quando vedo le cose nella Bibbia che non mi tornano, con quale non sono d'accordo, io faccio un certo sacrificio e dico: va bene, magari nella mia carne non sono d'accordo, nella mia mente non sono d'accordo, però Dio l'ha detto ed è vero, e io vivrò quello che è scritto nella Bibbia. Questo è un sacrificio di giustizia. Dio, io voglio una cosa, Dio vuole l'altro, faccio quello che vuole Dio. Questo è un sacrificio di giustizia. Dio lo richiede per chi è stato appartato per Lui. L'ultima cosa che è scritto qui: confidate nell'Eterno. Dio praticamente ci mette nelle sue mani. È scritto in Isaia, capitolo 45, che Dio ci ha fatto e Dio ci sostiene. Questa è una cosa enorme per noi. Noi cerchiamo tutti qualcuno che ci sostiene, e Dio lo vuole fare. Dio ci ha appartato per se stesso, ci ha messo nelle sue mani. Il nostro impegno è di stare lì e fidarci di Lui per ogni cosa, di avere confidenza nell'Eterno, di confidare in Lui e di non mai mancare la fede in Dio. È la fede in Dio che ci inizia il nostro rapporto con Lui. È la fede in Gesù Cristo che è la porta che ci apre ad avere una vita con Dio, un rapporto con Dio e la fede in Gesù Cristo, ma quello è solo l'inizio della fede. Per il resto della vita cristiana è la fede in Dio che ci porta avanti nel nostro cammino con Lui. La fede in Dio dovrebbe aumentare e crescere sempre. Come noi cresciamo nel nostro rapporto con Dio, cresce la fede, ed è la fede in Dio che fa crescere il nostro rapporto con Lui. È la fede in Gesù Cristo che ci salva, e poi è la fede in Dio che ci porta avanti. Io posso sempre fidarmi di Lui e avere la fede in Lui. Allora, per concludere, versetto 6, 7 e 8 dicono, molti dicono che ci farà vedere chi ci farà vedere il bene, e qui mettono un pochino alla prova. Sì, va bene, sembra tutto buono questa idea che Dio ci ha appartato per se stesso, che noi lì in quel luogo appartato, messo da parte per Lui, dovremmo avere timore e rispetto per Lui, dobbiamo non peccare, dobbiamo meditare su di Lui, dobbiamo stare in silenzio, dobbiamo offrire sacrifici di giustizia e confidare in Lui. Ma chi ci farà vedere il bene? In questa vita c'è qualcosa di buono? Avete mai conosciuto la gente che pensa, vivendo la vita per Dio, è tutta una cosa dura, non c'è un piacere in quella vita, è tutta una vita di vietazione, e nella vita per Dio non c'è un piacere per la carne, che è tutta una vita in cui uno deve negare se stesso, negare se stesso, negare se stesso. È tutta una cosa brutta, che alla fine non esiste un piacere nel vivere per Dio. C'è la gente qui che dice, chi ci farà vedere il bene? Dov'è il bene in tutto questo? Dov'è il bene nel dovere avere rispetto per Dio, timore per Dio, e mai un piacere per me stesso? Dov'è il bene nel evitare il peccato? Il peccato mi viene molto naturale, è facile fare il peccato. Dov'è il bene nel negare me stesso e non fare il peccato? Dov'è il bene nel meditare al mio letto? È un impegno, perché la mente tende naturalmente verso altre cose, verso il lavoro, verso tante altre cose nel mondo, tranne meditare su Dio. È un impegno controllare il cervello e insistere che il cervello, la mente, il cuore pensa in un certo maniera, e meditare su di Dio. Dov'è il bene in tutto questo? Dov'è il bene nel stare in silenzio? Avete mai conosciuto persone che si trovano in difficoltà a non aprire la bocca e dicono, ma dov'è il bene nel stare zitto? Ma c'è un certo bene nel stare zitto, soprattutto davanti a Dio. Dov'è il bene nell'offrire sacrifici di giustizia? Dov'è il bene nel fidarmi di Dio? È difficile fidarmi in uno che non posso vedere? È difficile fidarmi in Dio che io sono una persona che tende verso il fisico e non tanto verso il spirituale? Dov'è il bene nel fidarmi di Dio? Dov'è il bene in tutto questo? Chi ci farà vedere il bene? Versetto 6. O Eterno, Davide prega, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. E Dio, e Davide qui richiede a Dio che ci fa capire cosa vuol dire essere appartato da Dio e vivere tutta questa vita che a volte, da un certo punto di vista, non sembra che c'è una piccola piacere nel cristianesimo. A volte sembra così, ho parlato con la gente del mondo che lo vede così, non c'è un piacere nella vita cristiana, è tutta una cosa dura, tutta una cosa scura, che niente piacere in quella vita. Non è così, ci vuole un po' di luce da parte di Dio per farci capire il grande piacere, il grande bene della vita cristiana. Tu, versetto 7, mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi quando il loro grano e il loro mostro abbondano. Versetto 8, in pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, o Eterno, mi fai dormire, dimorare al sicuro. Davide qui dice tre cose che hanno un valore enorme, tre cose che il mondo sta cercando con grande fatica e non hanno mai trovato, però si trovano queste tre cose per chi è stato appartato da Dio. La prima cosa, versetto 7, è la gioia. La seconda cosa, versetto 8, è la pace. E la terza cosa, versetto 8, è la sicurezza. Il mondo sta alla ricerca di gioia, pace e sicurezza. Tu puoi parlare con la gente, migliaia e migliaia di persone, che ti diranno: ah, se uno è contento vuol dire tutto, se uno è felice vuol dire tutto. Io conosco le persone che hanno fatto grandi scelte, scelte che hanno anche distrutto le loro vite cercando la gioia. Non ero contento così, ho fatto questa strada qui per trovare la gioia. L'altro giorno io seguo un pochino lo sport americano e vado su un certo sito che ha tutte le notizie delle squadre di tutti gli sport americani. Ho visto un titolo di un articolo, non l'ho letto, ma ho visto solo il titolo, che un certo giocatore ha cambiato squadra perché lui cercava la gioia, voleva essere felice, quindi ho cambiato squadra. Noi stiamo parlando di un uomo che guadagna, lui è una stella della pallacanestro e sicuramente guadagna milioni e milioni di dollari, però non era contento con la sua squadra. Lui ha dovuto cambiare squadra per trovare la gioia, per trovare la felicità nella sua vita. Secondo voi, lui troverà la gioia con quell'altra squadra? No. Lui ha da tutto, è una persona famosa, lui per soldi non ha bisogno di nulla, non gli manca nulla, però gli manca la gioia. E lui pensa: ah, io cambierò squadra e cambiando squadra troverò la gioia. No, la gioia si trova essendo appartato da Dio, vivendo questa vita nel quale ci sembra non c'è nemmeno una piccola piacere a volte, però c'è la gioia. Che la gioia è senza prezzo. Il mondo sta cercando gioia. C'è la gioia quando il raccolto è abbondante, va bene. C'è la gioia quando c'è abbondanza di grano. Ma lui dice qui: mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. E Davide sta dicendo qui che ogni piacere, il migliore che il mondo ha ad offrire, una raccolta abbondante di cose qualsiasi, soldi, grano, quello che sia, non può essere paragonato alla gioia che Dio vuole dare a noi. Il mondo sta cercando gioia, tu lo troverai soltanto in quel luogo speciale appartato da Dio, quel posto che sembra che non c'è nemmeno un piccolo piacere. Poi dice: in pace mi corricherò. Com'è questa parola? Corricherò? Corricherò. E in pace dormirò. Il mondo sta cercando pace e non lo trova. Tu sentirai il discorso della pace da ogni parte. La gente che cerca la pace lo cercano a sinistra, lo cercano a destra, lo cercano in alto, lo cercano in basso e non trovano mai la pace. Però chi è stato appartato da Dio, la pace l'ha trovato. Noi non dobbiamo più cercare la pace, l'abbiamo trovato in Dio, quello che è senza prezzo. In quella vita nel quale sembra che non c'è nemmeno un minimo di un piacere a volte, perché è tutto un elenco di cose che non possiamo fare, un elenco di cose che dobbiamo fare. Però, essendo appartato per Dio, abbiamo trovato la pace. Che tesoro. Poi, poiché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Il mondo sta cercando la sicurezza. Lo sento tutti i giorni. La sicurezza, il salute. Se hai la salute hai tutto. L'hai mai sentito? Se hai la salute hai tutto. Non c'è tanto sicurezza nel salute. Quante persone hanno la salute e non sentono tanto sicuro. Hanno anche la salute, il tutto hanno, ma non hanno sicurezza, perché sicurezza si trova soltanto da una parte. Solo in Dio troverai sicurezza per la tua vita, soltanto in quel luogo speciale in cui noi abbiamo fatto una scelta. L'Eterno si è appartato, uno che è santo, vuol dire che io ho fatto una scelta nella mia vita di essere santo, di vivere una vita diversa, separato dal mondo e separato da Dio, e Dio prende l'impegno di appartirmi, di farmi di mettermi da un'altra parte, e in quella parte io devo vivere una certa vita, mi devo adirare davanti a Dio, io devo evitare il peccato, devo impegnarmi a meditare e stare in silenzio tutti i miei pensieri, io devo fare sacrifici di giustizia, io devo com'era l'ultima cosa, scusatemi, ho dimenticato, devo confidarmi in Dio in questo posto, però io avrò la gioia, la pace e la sicurezza. Più di quello cosa potremmo chiedere in questo mondo? Più di pace, più di gioia e più di sicurezza si trova soltanto vivendo in un certo modo, vivendo per Dio, vivendo una vita in cui siamo stati appartati per Dio. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola, prego che ci possa essere un incoraggiamento per chi si trova in questa posizione nella vita, che è stato appartato da te e sta vivendo quella vita che dovrebbe vivere per te, e poi ha trovato la pace, la gioia e la sicurezza che solo tu puoi offrire. Padre, prego che questo messaggio è stato un incoraggiamento per loro, e poi per chi non si trova in questo luogo appartato da te, questo posto, questo luogo di separazione dal mondo e separazione a te, Padre, prego che per mezzo di quello che è stato predicato stamani farà la scelta di vivere la vita, quello che tu richiedi da noi, che anche loro possono trovare la pace, la gioia e la sicurezza che solo tu hai da offrire e che si può trovare soltanto in te. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.